Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento della 237esima trasmissione. Come ogni mercoledì siamo qui e non sono solo, come detto la sigla, c'è Carletto Fiorucci, al quale cedo volentieri la parola perché abbiamo un ospite di tutto rispetto, sì, diciamo, certo. Un po' di cultura. Facciamo anche con questa trasmissione, questo mercoledì, un po' di cultura perché fa bene.
Poi, buongiorno, non sei solo, certo, meglio soli che male accompagnati, si dice, ma
c'è un proverbio.
Spero che tu sia ben accompagnato.
Assolutamente, assolutamente. Sì.
Allora, siamo vissuto un autunno un po' freddino, quindi
è stagione sua.
Speriamo che le cose si rimettano in sesto, perché hanno preventivato un inverno terribile, come ogni anno, e come ogni anno l'inverno è sempre tiepido, ma vediamo come sarà quest'anno, perché fare le previsioni un giorno prima già è complicato, farle un anno prima credo sia impossibile, almeno questo me ne darà conto anche il professore che abbiamo invitato, Luigi Pierini, che è presidente dell'associazione, cioè presidente però in gamba, dell'associazione Voglia di Fare di Casa Castada, perché hanno proprio voglia di fare.
Cioè il nome è una garanzia.
No, ho invitato il professore, mi chiamo del tuo perché ci conosciamo, sì. Perché loro hanno preparato un libro, intanto hanno studiato e stanno cercando di realizzare un percorso, diciamo, culturale e anche in parte turistico, no?
Sì. Allora, intanto grazie per l'invito e grazie Carlo di questo invito e poi della possibilità magari di parlare di questo progetto. Questo è un progetto ideato da noi, così che inizialmente ci sembrava una cosa, diciamo, grande da realizzare, però stiamo vedendo che piano piano si sta concretizzando. Certo, ci vorrà del tempo perché non è così semplice. E praticamente l'idea è questa: la riapertura dell'antica strada del sale Perugia-Ancona.
Ti devo interrompere un attimo per una battuta, ti interromperò spesso. Per dirti che a Gualdo si diceva, no? C'è il proverbio: costa come il sale a Perugia, c'entra qualcosa.
Non lo so, diciamo che questa strada è un. Adesso al di là del sale, però era
cioè il sale non c'entra niente, il
esatto,
sale
era una via commerciale, un'apertura, parliamo dal Medioevo, anzi
una volta il sale si commercializzava,
esatto,
parecchio.
sì ma si commercializzava con Ancona. Poi magari adesso entrerò poi dopo nel merito di questa cosa, eccetera, perché in realtà è ancora più antica. Noi è nato tutto da una scoperta, chiamiamola così, da una scoperta a Casa Castalda dei simboli templari, forse templari, perché poi non sappiamo niente di questa cosa. In realtà, anche perché quando uno parla di templari è sempre un grandissimo punto interrogativo, perché documentazione storica, eccetera, non c'è niente. Perché sappiamo com'è la storia dei templari, che sono stati scomunicati, eccetera, perciò tutto quello che riguardava loro è stato distrutto tutto o perlomeno sequestrato.
È stato un periodo in cui, diciamo, la religione si è confusa con il potere economico, quindi è stato un po' sono stati poi scomunicati, credo che non lo so.
Scomunicati e perseguiti poi. Però in realtà i templari non sono spariti, perché ce l'abbiamo tuttora con i Cavalieri di Malta, perciò si sono, diciamo, trasformati, chiamiamoli così.
Beh, ma non sono né più violenti né che si fanno pratiche particolarmente odiose, quindi.
No, oramai, cioè, loro hanno mantenuto molto probabilmente una buona parte del loro patrimonio e stanno, cioè,
Beh, perché il patrimonio che avevano in Italia era cospicuo, perché lo prelevavano anche dai commercianti che passavano per le vie di Gerusalemme. E quindi dov'è finito questo patrimonio? Ha ripreso la chiesa? L'ha preso qualcun altro?
Ecco, questa è una bella domanda. Perlomeno in Francia, la scomunica dei Templari è nata così. Praticamente re Filippo il Bello si trovava in difficoltà e dice: dove prendiamo i soldi? Li prendiamo dai Templari. E così con il Papa Clemente V si sono inventati questa cosa della scomunica. Poi inventati, sono inventata, magari.
Poi c'era qualche motivazione.
C'era comunque Forse qualche motivazione, perché loro, essendo stati tanti anni magari in Palestina, eccetera.
Beh, loro erano a difesa del Santo Sepolcro.
Esatto,
no?
La difesa del Santo, perciò a contatto anche con la religione ebraica, musulmana, eccetera, avevano preso un pochettino, diciamo che si erano un po' confusi, diciamo così.
Beh, molto, perché la regola della povertà e dell'aiuto degli altri in realtà non la facevano più, perché erano arricchiti, facevano speculazioni, quindi.
Loro sono stati i primi banchieri.
E credo che rubassero anche i soldi dei viandanti che andavano. Questo alcuni testi parlano di queste cose, ma altri parlano magari di altre cose, quindi.
Sì, certo, ma è un po'.
È un po' confusa.
Esatto,
insomma.
È un po' confusa la situazione. Cioè, loro si sono arricchiti, sono stati i primi banchieri, i primi bancari. Le prime banche erano loro.
Sì.
La gente è tutto nato con le donazioni della gente.
Sì.
Nello scopo della loro protezione al Santo Sepolcro, la riconquista, eccetera, eccetera. Poi c'è state le crociate,
passate a matare un sacco di gente per quella scusa della liberazione del Santo Sepolcro.
Lì apriamo una parentesi che non si chiuderà mai.
Una parentesi brutta della Chiesa, purtroppo.
Sì, una parte sì, anche questa di qui della scomunica, e loro l'hanno fatta soprattutto per prendere il patrimonio dei Templari. E il re di Francia, appoggiato dal Papa, hanno trovato queste escamotage, ma non ci sono riusciti, perché poi lì in Francia anche sì, cioè qualcosa hanno recuperato, però in tutto il mondo oramai loro erano espansi in Germania, in Italia, in Inghilterra, eccetera, perciò in Spagna.
Ma quindi il patrimonio l'hanno preso i Cavalieri di Malta?
No, allora Re Filippo il Bello hanno preso una parte di tutto il patrimonio che era in Francia, però parecchia roba è sparita. Praticamente i cavalieri hanno continuato a esserci sotto altre forme, che poi sono venuti fuori i cavalieri di Malta. I cavalieri di Malta tuttora, per esempio anche qui nel nostro circondario, il castello di Magione proprietà dei cavalieri di Malta.
Certo.
Bene, io volevo intervenire in merito, perché l'associazione mi sembra che è un'associazione molto giovane, anche il professore non è che sia un professore, no? Nel senso che avete pochi anni di costituzione, come associazione voglia di fare. Però, guardate molto al passato, stavamo parlando dei Templari. L'idea è quella di rivalorizzare il borgo, voi siete di Casa Castalda, soltanto quello o diversi borghi dell'Umbria.
Allora adesso entriamo nel nostro progetto.
Bravo,
esatto,
bravo.
Questo di chi che forse è meglio. Lasciamo perdere i Templari, eccetera.
Sì.
Anche se sono correlati al nostro progetto.
Okay.
E adesso vi spiegherò perché. Allora, la riapertura dell'antica strada, noi non l'abbiamo chiamato un cammino, eccetera. Si chiama è un percorso storico-culturale. Cioè, questo percorso si può fare in macchina, tranquillamente. Cioè, quello che noi abbiamo pensato è alla valorizzazione dei borghi lungo questa strada.
E ci può dire la strada che percorso fa?
Esatto, sì, allora il percorso è questo qui. Allora, intanto per quanto riguarda la regione Umbria, tocca 7 comuni. Cioè, sono coinvolti 7 comuni, che sono Perugia, poi c'è Valfabbrica, poi c'è Gualdo, poi c'è Fossato, Sigillo, Costacciaro e Scheggia. Questi sono i 7 comuni, perciò già ho dato un'idea del percorso, che poi prende, è questo qui il percorso, la strada, la 318, oppure via Salaria, addirittura la via Salaria che passa per Pianello, eccetera, è quella lì che arriva fino quasi a Gualdo. Poi c'è il pezzo di Gualdo, poi c'è la Flaminia che prosegue fino ad arrivare a Perticano, che è l'ultimo punto del percorso umbro. Poi da lì Perticano, Sassoferrato, Fabriano, eccetera, e prosegue fino ad Ancona. Allora, noi con il percorso, come siamo messi? Adesso non lo so, forse già qualcuno di voi l'ha visto, ha visto i cartelli, esatto, che si trovano, sì, lungo la strada. Bravo, state bravo, percorrendo la strada, l'antica strada del sale.
Sì, e posso dire, professore, che molte persone ce lo chiedono, chi magari un marchigiano che è venuto, un amico, ho visto questi cartelli e non sappiamo rispondere. Adesso stamattina svegliamo, certo, l'arcano, ecco.
Esatto, esatto. Sì, ecco, parliamo del cartello. Il cartello, diciamo, è il primo simbolo, oppure la prima figura tangibile proprio di questa strada. Adesso stiamo aspettando, sinceramente. Allora, esiste, purtroppo, piccola parentesi, le associazioni vivono di poco, le idee sono tante, sì, e le finanze molto poche, perciò scarse. Allora, dobbiamo andare in cerca di contributi, eccetera. Allora, dove siamo? Noi abbiamo iniziato, cioè questa idea non è che è partita da 10 anni fa, voglio dire, noi abbiamo iniziato in realtà concretamente nel 2022, perché nel 2022 abbiamo fatto un protocollo d'intesa con, dove ci sono 16 associazioni, e sono le Proloco e associazioni di tutto il percorso, partendo da Perugia fino ad arrivare a, come ho detto prima, a Perticano, magari gli ultimi paretti, adesso gli ultimi paesi, Col di Peccio, poi Isola Fossara, diciamo quei paesi lì che sono al confine quasi.
Scusa, interrompo un attimo, un po' facciamo una pausa, sì, perché sì, diciamo, sì, per Marcella, sì, facciamo tre blocchi, facciamo. Sì. Ma questo percorso poi verrà inaugurato? Ci sarà una manifestazione per inaugurarlo, oppure come fate?
Questo non lo so, perché non è semplice questa cosa. Non è semplice l'inaugurazione. Però ecco, noi quello che vogliamo fare, realizzare, che in parte è fatto. Cioè, perlomeno sulla carta, noi ce l'abbiamo il percorso, non solo quello stradale, diciamo la strada asfaltata, eccetera. C'è anche un percorso che si può fare a piedi, pedonale, oppure con la bicicletta, pedonale, con la bicicletta, sì, col cavallo ci dobbiamo organizzare, però è questo qui. Però questi qui sono tutte cose, sarà step by step per andare avanti, saranno quei piccoli passi che dobbiamo fare. Per il momento stiamo aspettando, speriamo che avvenga in tempi, diciamo, abbastanza brevi, di tabellare il percorso pedonale, almeno uno, perché poi ci sono diversi affluenti, diverse varianti, eccetera, perché il percorso è lungo, perciò ci sono.
Beh, ma non sarebbe passando interessante un giorno, una domenica, che ne so, fare un pezzetto di percorso e, che ne so, mangiare insieme, fare qualcosa insieme?
Questi si potrebbe fare come tipo eventi lungo il percorso. Se ci sono associazioni, no, sì, si può fare. C'era un'idea, qualcuno lo fa, alcuni già lo fanno, tipo nella zona tipo Ripa, eccetera, fanno qualcosa del genere. Fanno delle camminate magari durante il periodo estivo, la domenica mattina, eccetera. Perciò ognuno si organizza, diciamo, un pezzettino per volta. Farlo tutto, organizzare qualcosa per tutto, è complicato, perché da Perugia ad Ancona sono 140 chilometri, perciò voglio dire,
ma io parlavo soltanto del percorso pedonale, eventualmente.
Esatto, però ecco, il percorso pedonale a oggi ancora, tra virgolette, non esiste, perché non è tabellato. Stiamo aspettando, e siamo anche lì, eravamo arrivati a un buon punto, diciamo così, con la vecchia amministrazione regionale, che l'abbiamo presentato a loro, e loro hanno detto che era che la cosa era interessante. Ha passato l'incarico a Sviluppo Umbria, solamente che la regione, per i fondi, non arrivano alle associazioni. Questo ci devono pensare le amministrazioni,
i comuni.
E adesso è passata la palla ai comuni. Già ci sono stati incontri e stanno facendo un protocollo d'intesa tra comuni.
Bene. Adesso ci prendiamo un attimo un po' di musica, alleggeriamo un po', però questa è interessante, questa strada del sale, quindi ne parleremo ancora, perché abbiamo questa mattina il professore Luigi Pierini, che fa parte di questa associazione di Casa Castalda, Voglia di Fare.
Il presidente,
quindi hanno cominciato già a tabellare questo percorso, quindi chi va sulla strada e vede la strada del sale, state percorrendo l'antica strada del sale, ecco, vi spieghiamo il perché.
Vanità, schegge di malinconia al cinema. L'attrice che vestito indosserà porno ed elettricità, dispersione di energia nelle racconto dentro un bar, passa la pubblicità. L'umanità, chissà che maschera stasera indosserà.
Agualdo Tadino, Filva Forniture Industriali, ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche, dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola, tutto per l'operatore professionale, l'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco, utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC, lubrificanti del gruppo Total per l'agricoltura e l'industria, giardinaggio tecnico, Filva, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO, ricambistica agricola oleodinamica, prestatura tubi, Filva Shop Online, filvaindustria.com. Filva, forniture industriali, a Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport. Tecnologia di qualità per chi lavora.
Carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone, qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino e a Costacciaro in via Fauni.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita. Ascolta RT Radio con la perfezione del suono HD. In digitale la trovi in tutta l'Umbria sulla tua autoradio evoluta in DAB Plus.
Di tutto un po'.
Allora, ricominciamo la nostra conversazione amichevole col professor Luigi Pierini. Dicevo prima che ci conosciamo perché Luigi Pierini con la sua associazione ha, diciamo, promosso, ha fatto l'editore di un libro di una nostra compaesana che adesso vive a Milano, Lucia Cerretti, no? Quindi, che, di cui ho corretto le bozze, quindi se c'è qualche errore è colpa mia. No, e quindi ci siamo conosciuti in quell'occasione in cui sono diventati anche editori, siete diventati per quell'occasione.
Sì, esatto,
quindi fate un po' di tutto come associazione.
Abbiamo fatto adesso anche con questo libro che poi dopo ne parleremo.
Sì, puoi anche parlarne anche subito di questo libro se vuoi.
Ah, ok, va bene, allora passiamo dalla strada al libro.
Dopo ricominciamo con...
Esatto, però il libro si può inserire sulla domanda che mi ha fatto prima. Sì. La promozione del percorso. E noi abbiamo fatto questo libro che serve proprio come promozione del percorso. Questo libro è un libro un po' atipico, chiamiamolo così, perché è fatto di una parte storica dove c'è le notizie storiche riguardanti la strada del sale, la Perugia Ancona, perché come ho detto prima noi l'abbiamo ritrovata sui statuti perugini del XIII secolo, dove parlano di questa strada, perciò ci sono fonti storiche, poi andando avanti è stato trovato altri documenti eccetera, e questo è riportato nel libro, tutta la storia della strada.
Beh, ma le persone non lo vedono, però lo dico, no, io sì, okay. È un libricino fatto bene, è una bella copertina e si legge bene perché non è molto grande, sono poco più di 100 pagine.
Sì, 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 100 pagine, poi fatto in due parti. La prima parte è, come dicevo, la parte storica, che è circa una sessantina di pagine.
È già nelle edicole oppure?
Sì, esatto, allora lo troverete qui a Gualdo, sta alla libreria Mondadori lì alla Conad, perciò già è disponibile lì. E poi speriamo, così adesso faccio anche un po' di pubblicità, speriamo di fare una presentazione proprio qui a Gualdo Tadino verso la metà di febbraio. Purtroppo i tempi sono lunghi perché l'autore del libro non è di qui, abita a Firenze, perciò tra i vari impegni bisogna aspettare che torna, eccetera.
Quanto costa il libro? No, cioè, per dare un'informazione.
Allora, il libro costa 15 euro. Per
sull'edicola, insomma.
In edicola. Questo qui, allora, vi spiego come è fatto. Praticamente, ecco, la prima parte è la parte storica, però quello che è il bello è la seconda parte, che è un appendice, dove ci sono tutti i punti di interesse dei borghi che uno va incontra lungo la strada, da Perugia ad Ancona. Certo, logicamente non c'è tutto, ci sono alcune le cose più importanti, dei spunti, eccetera. Perciò è anche, non è una brochure,
ma che è indicato dei borghi, le chiese, che ne so,
esatto,
qualcosa.
Certo, sì, tutti i punti di interesse. Se uno arriva su un castello, un pochettino di storia del castello o del borgo, cioè un pochettino di storia, e che sono i monumenti, i punti di interesse che uno può visitare, trova anche di che cosa sta vedendo e che cosa di.
Ci sono borghi quindi che già la gente magari anche conosce poco, perché magari.
Certo.
Non l'ha visitati mai per
ma sicuramente
vari motivi.
Io stesso che ho curato la parte dei punti di interesse, cioè, ho trovato notizie che non conoscevo, voglio dire, anche dei posti magari vicino a noi. Perciò penso che ci sia anche una parte importante.
Sono indicati per caso anche luoghi di ristoro, che non so, agriturismo?
No, questo non è stato inserito. Esatto, quello lì sarà il passo successivo. Perché ecco perché i vari step che si andranno ad affrontare. Questo qui sarà il primo passo è decidere la strada. Noi attualmente è solo la strada praticamente da borgo a borgo, è quello che abbiamo messo i cartelli. Poi piano piano speriamo anche a breve termine, adesso è cambiata anche l'amministrazione regionale, però speriamo di riprendere subito contatti appena saranno, diciamo, si saranno sistemati.
Beh, la presidente di Assisi, quindi in qualche modo.
Esatto.
C'è qualche borgo che passa vicino, no?
Allora, Assisi proprio no. C'è un'intersecazione alla Val Fabbrica con il sentiero francescano per quanto riguarda questo qui. Però va bene, non penso che ci siano problemi. Cioè, questo qui noi a tutti i sindaci è stato presentato, ci siamo andati personalmente e tutti quanti hanno accolto positivamente l'idea e cioè, ci stanno dando una mano.
Cioè, diciamo, sindaci sia umbri che marchigiani, solo umbri?
No, per il momento solo umbri. Con i marchigiani però ci abbiamo avuto il contatto con il sindaco di Ancona. Grazie al sindaco, il precedente sindaco di Perugia, con Andrea Romizzi, siamo andati che lo conosce, ha preso un appuntamento, siamo andati al sindaco di Ancona e lui entusiasta del progetto.
Quindi il professore ci diceva che è cambiata l'amministrazione a livello regionale in Umbria, vuol dire che questo progetto non lo tirano fuori dal cassetto, rimane nel cassetto,
no, sì, adesso appena possibile, appena si sono assestati
ma penso lo riapriranno.
Ma come no, sì, non penso che ci siano problemi, anche perché voglio dire sono 7 comuni, è una bella fetta di Umbria.
Avrete i finanziamenti da parte di questi comuni?
Allora, questo non lo so, probabilmente speriamo, cioè almeno quello che c'era stato promesso precedentemente, di riuscire a trovare il finanziamento da parte della regione. Quello che è successo prima della regione è successo sul comune di Perugia, è cambiata l'amministrazione.
Esatto.
E ci siamo presentati, già abbiamo preso contatti, ci abbiamo parlato e anche loro hanno ripreso in pieno il discorso del progetto. Infatti hanno voluto, cioè ci hanno chiesto tutta la documentazione precedente, perché magari è anche difficile, cioè non lo so, no, penso difficile, no, però magari andarla a ricercare, dice, se voi riuscite a rimandarcela, noi siamo, riprendiamo in mano, cioè, subito la situazione.
Sa benissimo che purtroppo le elezioni non hanno dato un candidato, cioè un eletto in questo territorio, proprio dove passa la strada del sale, non c'è un referente sia di maggioranza che di minoranza, e questo potrebbe anche essere un non so, un ostacolo, oppure voi andate dritti per la vostra strada.
No, noi
andate a parlare, interloquire direttamente con l'amministrazione regionale.
Sì, sicuramente sì, andremo, ci proveremo, va bene, non c'è un eletto, però perlomeno penso che hanno vinto anche per i voti di questa zona.
Beh, perciò, sicuramente sono serviti anche,
ecco,
i voti,
perciò
di
voglio
zona.
Dire è un occhio di riguardo.
Okay.
Ci saranno adesso.
Beh,
ci sarà adesso
molti comuni, quindi no, riguarda, penso sì, che la regione non abbia problemi, no?
Beh, no, il problema è sempre legato a,
sì, ma il comune non è uno solo, sono tanti, quindi
sono, vabbè, sì, vabbè, infatti, sì, voglio sì, dire sì. Adesso non ne ho idea quanto può costare la
a voi serve per tabellare in pratica,
esatto,
la strada,
cioè, diciamo dare un'ufficialità al percorso. Ah, ecco, sì. Come
fino a questo momento operativamente, torniamo appunto sulla strada del sale, quanti cartelli avete messo? Diversi, credo.
Beh, allora, sono stati tabellati tutti i borghi da Pianello fino a Perticano. Perciò ogni inizio e fine, cioè ogni inizio sì, di borgo sì. Esiste il cartello.
Okay. Ah.
Cioè perciò Gualdo c'è,
quindi tutto,
c'è
tutto il percorso
tutto
umbro.
Il percorso umbro.
Ah.
Escluso purtroppo, escluso Perugia, perché abbiamo utilizzato un finanziamento dove il comune di Perugia non rientrava questa, cioè fa parte dell'area interne, e è Gubbio che ci ha dato, diciamo, questa parte di soldi per fare la tabellazione, anche se Gubbio è toccato marginalmente, e perciò ecco è stata fatta con così, meno che Perugia. Però Perugia c'era un accordo, almeno con la vecchia amministrazione, ma anche adesso con questa nuova, perché hanno detto va bene, eccetera.
Certo.
È solo un discorso di tempo, poi
certo.
Però perché loro li facevano da soli.
E la tabellazione proprio manualmente l'avete fatta voi dell'associazione, oppure sono degli dipendenti comunali, dipendenti provinciali?
No, c'è un'azienda
c'è
privata,
un'azienda, quindi
sì,
è un appalto, esatto, azienda esterna,
sì, esatto,
alle amministrazioni.
Ha fatto ecco. Il coso. Per quanto riguarda invece, che forse è la parte più dolente, per quanto riguarda tutto i permessi eccetera, l'abbiamo fatto noi.
Ecco, la parte burocratica.
La parte burocratica sì, l'abbiamo fatta noi come associazioni, sia noi che la Proloco, perché poi c'è anche la Proloco, adesso oggi ci sono io,
ma siete in come si dice, in un'alternativa alla Proloco, oppure lavorate in simbiosi con la Proloco?
Lavoriamo, cioè su questo progetto lavoriamo insieme proprio. Allora,
No, è buffo che in un paese non tanto grande come Casa Castalda ci sia un direttore di Proloco.
No, la Proloco è una, siamo una associazione.
Vuoi dire due associazioni che si occupano comunque più o meno delle stesse cose, no?
No, cerchiamo di dividerci,
diciamo, comunque sono abbastanza collaborativi.
No, sì,
le iniziative che fanno, vedo l'estate soprattutto, un fermento di idee, anche voi mettete la cultura,
esatto.
La Proloco mette magari la parte più diciamo godereccia,
turistica, forse turistica, diciamo così.
Cioè, diciamo che gli eventi che facciamo spesso li facciamo insieme, magari uno cura una parte, uno cura un'altra, ci diamo una mano.
Quanti sono i numeri della vostra associazione, i numeri degli iscritti, dei partecipanti?
Allora,
di
noi
che si impegnano?
Ci abbiamo come direttivo, siamo in sei, come associati giriamo tra i 20, 30, 40 eccetera, ecco. Stiamo lì più o meno, poi d'estate dipende dagli eventi.
Essendo una frazione non enorme, più di, sono tanti, insomma, 30-40, no?
Sì, perché magari c'è l'escamotage di fare le tessere durante gli eventi,
certo,
la gente partecipa un po' di più.
Un attimo, ma diamo ancora un po' di musica e poi andremo nell'ultima parte di questa interessante mattinata con il professore Luigi Pierini, presidente dell'associazione Voglia di Fare di Casa Castalda. E
di tutto un po'.
Luigi, abbiamo parlato delle vostre associazioni e mi è fatto venire in mente che a Gualdo esisteva non so se esiste ancora una Protadino, che però
come no,
esiste, però non si vede ancora molte non si vedono molte iniziative, no?
Le iniziative ci sono da parte dell'amministrazione, perché queste associazioni, purtroppo ce l'ha detto anche il professore, vivono senza soldi e quindi senza leaderi non si inallera, quindi le idee tante, ma poi dopo devi costruire qualcosa.
Le prologo credo che abbiano un contributo da parte del comune, sicuramente, forse anche da parte della regione, comunque vabbè.
Bisogna vedere
non lo so. Allora, comunque no, vi do una bella notizia. Sì. La Proloco di Gualdo Tadino è una delle associazioni firmatarie del nostro protocollo. Perciò anche lei è in mezzo al
partecipa
al protocollo. Cioè, di qui del comune di Gualdo Tadino ce ne sono due. C'è la Proloco di Gualdo Tadino e la Proloco di Pieve di Compressera.
Ah, beh, sì, perché
anche perché,
è a parte.
Esatto,
sì.
Perché il percorso passa lì, in realtà. Sì.
Ah, passa proprio Pieve. Proprio dentro la Pieve.
Il percorso che è stato scelto, chiamiamolo così, è un percorso dove non siamo andati a fare nuovi tracciati, abbiamo utilizzato i tracciati esistenti. Ecco, perciò il percorso passa proprio vicino al castello di Pieve, ma lì, e poi prosegue per San Pellegrino. Cioè, per San Pellegrino, e poi o si fa quello, è uno delle tante varianti al percorso.
Cioè, da Pieve a San Pellegrino si passa?
Sì, in realtà. Cioè, si può andare Pieve, San Pellegrino,
con
San Pellegrino.
Con la vecchia strada?
La vecchia strada. Io adesso non li so tutti quanti di preciso, perché ogni associazione ha comunicato i loro percorsi, anche se hanno percorsi dentro a bosco, la nostra
sarebbe la processione che fanno per la festa di Montecamera, dovrebbe essere quella la strada.
Sì, credo di sì,
probabilmente sì,
credo di sì.
Sì, è più pedonale che non
magari veicolare, ecco, poi è anche da lì, poi si arriva a Gualdo, Gualdo uno.
Esatto. Poi vai verso Fossato.
E poi vai verso Fossato, eccetera. Per quanto riguarda la strada, la tabellazione è stata fatta quella lì, cioè Gualdo e poi andando verso Fossato. La strada principale.
Certamente.
Poi ecco, per il resto bisogna fare tutto l'altro step, che è tutta la tabellazione dei percorsi pedonali, chiamiamoli così.
Però c'è curiosità, credo, no? Queste tabelle che sono uscite da poco, un mese nemmeno, e appunto c'è questo interesse di sapere questa strada del sale,
infatti,
che univa Perugia con Ancona, per le merci, credo, no? Questo scambio.
Sì, era uno scambio commerciale, sicuramente. Poi il discorso del sale, perché veniva preso ad Ancona. Probabilmente c'è anche qualcun'altra che passa giù verso Orvieto andando di sotto, però tanto le comunicazioni poi erano quelle, le vie di comunicazione.
Una volta il sale serviva molto.
Non esistendo i frigoriferi.
Esattamente, bravissimo.
E neanche i congelatori.
Bravo, esattamente.
Allora,
per conservare gli alimenti, certo.
Allora, per chiarire tutto il cartello, sul cartello c'è anche un'altra scritta che è Federazione Templaris e Strada Europea. Qui era Federazione Templaris, è la nostra federazione, praticamente è il nostro protocollo che si chiama così. Perché pochi mesi dopo la prima firma, parliamo di febbraio 2022, il nostro progetto e la nostra strada è stata accettata in un progetto più grande, che è la TREF, che è la Strada Europea Templaris. E è a sede in Francia. E ne fa parte la Francia, l'Olanda, la Spagna e l'Italia. L'Italia è rappresentata da Perugia, San Bevignate, che è il punto, templare riconosciuto, dove ha la grande storia, eccetera. Perciò ecco, questo qui. E la nostra strada è stata accolta e presa. Adesso il progetto stanno provando a farlo riconoscere a livello europeo, perciò dalla comunità europea.
E quindi
perciò ecco.
Vabbè, in questo caso i fondi verranno alla comunità europea, no? Quindi
speriamo, però è grande.
Quindi vedremo quanti soldi ci saranno e poi verranno distribuiti per i vari progetti.
Esatto. Adesso speriamo, appena avremo qualche fondo, di fare anche un sito, perché è la cosa principale
propagandarlo, per pubblicizzarlo,
eccetera, eccetera. Discorso pubblicitario.
Mi sorge spontanea una domanda, e questa associazione di Templari, avete pensato anche di fare una riunione delle varie associazioni, l'associazione dei Templari in questo punto dell'Umbria, oppure magari è difficile?
Allora, no, si può anche fare. Il problema fondamentale è uno, che noi per rientrare in questo percorso hanno voluto tutta una documentazione storica. Non è che uno fa domanda, certo, ecco, cioè non è che domani dice allora ci sono i Templari sul monte a Serra Santa e ci sono stati i Templari e tutto va tutto bene. No, non funziona così.
Chiaro.
E come dicevo prima, il problema è la documentazione, che è difficile trovarla. Noi per fortuna lungo tutto il percorso abbiamo 4 siti riconosciuti documentati, eccetera, e sono, partendo da Perugia e San Bevignate, poi ci abbiamo l'abbazia di San Giustino d'Arna, che anche questa tuttora è proprietà dei Cavalieri di Malta, e sta vicino Piccione, per capirci. Poi l'altro punto riconosciuto è la chiesa di Santa Croce a Cugliano, che è Fossato di Vico. E poi Perticano era un'antica commenda, anche se oggi penso che non ci sia più niente per quanto riguarda la chiesa e tutto il convento templare, però c'è la documentazione, perciò quella lì era una commenda.
Quindi appunto, ci sono dei punti che conoscono non soltanto a livello umbro, ma a livello anche nazionale e forse europeo, questi punti.
Esatto, e loro, cioè, in base a questa documentazione hanno accettato il nostro percorso. Perciò sono punti. Poi lungo il tracciato delle testimonianze templari ce ne stanno tantissime, più rispetto a quelle riconosciute. Però magari uno trova la croce, trova la scritta, eccetera. Sono simboli.
Diciamo, vogliamo ricordare che i Templari, per la gente che magari i Templari ha sentito nominare, però sono dei frati praticamente, erano dei frati, no?
Erano dei frati cavalieri, dei monaci cavalieri.
Dei monaci cavalieri,
che combattevano.
Che combattevano, avevano le loro regole, cioè erano molto rigide sul non potevano uccidere un cristiano.
Però i musulmani sì.
Però i musulmani sì, combattevano loro, perciò ecco.
Voi associazione Voglia di Fare, ecco, siete tutti templari, cioè in questa associazione ci sono soltanto templari.
No,
ecco.
Ancora non abbiamo fatto giuramento all'ordine dei Templari,
cioè. Ma no, sono pacifici loro.
Siamo tranquilli.
Ma assolutamente, tranquilli. Ma che io ne vedo tanto. Ad esempio, un personaggio che, fra l'altro, ha fatto radio e continua ancora a fare radio a Guanagana, che è un templare, e lui pubblica molto questi incontri che fanno spesso in giro, non soltanto per l'Italia, ma anche lui vive a Monte Carlo, quindi per varie iniziative che fanno. Templari.
Esistono diverse associazioni, certamente, che templari, ho conosciuto qualcuno anch'io, e magari hanno la croce tatuata addosso, eccetera. Perciò voglio dire, ci credono, fanno dei servizi, dei servizi di.
Sì,
di controllo,
bravissimo. Esattamente, quindi aiutano anche i comuni, no? sul territorio. Stiamo andando verso la conclusione. Allora, Carletto, proprio le ultime
battute. No, io volevo soltanto ringraziare il professor Luigi Pierini del lavoro che fa insieme alla sua associazione, perché qualunque cosa che apre cultura, che fa cultura, è importante, soprattutto per questi territori, no? Che siamo lontani da punti di aggregazioni, Firenze, Roma, Venezia,
però
noi.
Ci sono persone che chiedono questi borghi, ecco, anche la storia.
Certo.
Oltre alla qualità, perché in questi borghi si vive bene, ecco, vengono parecchi perché si vive bene, non c'è.
Tra l'altro, il libro che loro hanno fatto l'editore di Lucio Cerretti fa parlare proprio in dialetto i racconti che c'erano in quei borghi, quindi è una specie di continuazione quasi.
Sì, ma infatti tutto quello che tra virgolette fa storia più o meno recente, che ben venga, nel senso, noi siamo alla ricerca proprio di quelle storie lì, specialmente le storie popolari, perché io perlomeno quello ricercando le cose anche lì a Casa Castaldo, eccetera, mi sono accorto che c'è gente che scriveva. E quello che rimane scritto, un libro, rimane dentro la casa di una persona, rimane. Purtroppo oggi la notizia, Facebook, i social, eccetera, sono veloci, ma anche se uno lascia, metti anche il libro questo, magari uno lo fa in PDF e lo mette in rete, va bene, uno lo legge, sta lì, ma tra 30 anni lo ritrova quel libro? No. Se invece uno ce l'ha dentro la sua piccola biblioteca, tanto tutti quanti dentro casa abbiamo una biblioteca, cioè quel libro messo lì, e forse tra 30 anni uno lo ritrova.
Beh, il cartaceo è sempre qualcosa di magico, di
importante. Io ho ritrovato degli opuscoli che spesso ho fatto, quando prima c'era Carlo, diceva del libro precedente che è stato fatto da Corrado Benzi, era lui era uno scrittore, cioè scriveva sempre, poi lui scriveva poesie, canzoni, eccetera, era un artista sotto questo punto di vista, mentre il fratello era molto più rigido, storico, però ci sono dei suoi opuscoli che io ho ritrovato, fatti negli anni 60, dove raccontano il folklore del nostro paese, quello che succedeva, quello che avveniva, eccetera. Perciò noi sappiamo delle notizie perché lui ha lasciato una traccia.
Ecco, perché è importante, sai perché? Perché i giovani di oggi non conoscono il passato dei loro nonni, ma neanche dei loro genitori, non conoscono bene la vita di quei tempi. Quindi queste iniziative servono anche come ricerca storica e oltre che culturale, anche per far conoscere alle nuove generazioni com'era la vita a quei tempi.
Esatto. No? Sicuramente. Un'ultima battuta con il professore, ecco, voglia di fare, progetti per il futuro, che è appunto il nome stesso. Avete tanta voglia di fare che...
Allora, progetti per il futuro, adesso noi stiamo, grazie al comune che ci ha messo a disposizione dei locali, stiamo riallestendo, perché in realtà ce l'avevamo, però era sul locale piccolo e non era possibile fare attività, diciamo così, sempre grazie al dottor Marcello Benzi che ci ha dato il locale fino a qualche tempo fa, cioè fino a oggi, perché poi stiamo finendo il trasloco in questi giorni, il tempo è sempre poco e c'è sempre un problema, però noi ci abbiamo...
Il locale è privato o comunale?
No, adesso quello che ci abbiamo adesso è comunale, sta sempre lì, proprio in piazza a Casa Castalda, e stiamo riallestendo la biblioteca. Di progetti futuri cerchiamo di promuovere qualcosa, che ne so, letture per bambini, anche per i grandi, gruppi di lettura ad alta voce, eccetera, e questo lo stiamo promuovendo adesso. Poi per quest'estate vedremo, spesso navighiamo a vista noi, cioè magari troviamo uno spunto, dici ok, ci facciamo una serata, eccetera. Ci abbiamo qualcosa nel cassetto, adesso vedremo se realizzarla, anche qualche storia, diciamo, abbastanza recente, fine 800, primi del 900, che riguarda Casa Castalda, tra la realtà e
l'immaginazione,
no, non tanto, tra la realtà e magari vista oggi è anche simpatica e divertente, però sono cose, sono fatti realmente accaduti, adesso vedremo se riusciremo a metterla in piedi questa
fatti reali,
però
che magari coloriti poi nel tempo,
un po' coloriti, detti oggi le varie le varie scaramucce, cioè allora Casa Castalda è la frazione di Valfabbrica, però tra Casa Castalda e Valfabbrica, tanto voglio dire, c'è sempre quello, un pochettino come succede su tutti i comuni, tra le frazioni e il comune c'è sempre
un po'
di attrito, eccetera, perciò queste scaramucce che sono successe anche negli anni passati, ecco.
Va bene, noi saremo buoni osservatori allora, lo inviteremo per
quando sarà presentato il libro, magari ci risentiremo, no? Se per febbraio verrà fatta questa presentazione,
sei
il professore disponibile naturalmente,
perfetto. E continuate a fare, perché questi borghi hanno bisogno di persone che hanno
voglia di fare.
Sì, infatti il nome è una provocazione, era nato così.
Grazie al professor Luigi Pierini per essere stato con noi, e l'appuntamento è con il libro, con la strada del sale, insomma con questi percorsi a Casa Castalda, ne farà tanti, farà anche tra non molto le luminarie, no? Ci sarà questa, credo, ascensione dal Belvedere.
Questa qui ci eravamo dimenticati, sarà l'8 dicembre. Ci sarà l'accensione della Natività, e quest'anno è un disegno realizzato da una ragazza di Casa Castalda.
Ecco, ci ha dato un input, perché questi borghi vanno assolutamente visti, vanno frequentati, perché c'è persone di saggezza, ma anche aria buona e anche cibo buono.
che non guasta mai.
Beh, in Umbria c'è cibo un po' buono dappertutto. Quindi comunque ringraziamo tutti per la vostra partecipazione. Ci risentiamo mercoledì prossimo alla stessa ora, e poi naturalmente per la replica domani, giovedì, per la replica di questa puntata.
Grazie, professor Pierini.
Buongiorno,
grazie a voi
tutti.
Dell'opportunità.